Allora, sintonizzate e sintonizzati su 105.250. Abbiamo la nostra prima corrispondenza dalla Cisgiordania. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ok. Senti, niente, noi ti volevamo un po' chiedere com'è la situazione, perché appunto continua la pressione sia dei coloni che i raid militari in Cisgiordania. Se non sbaglio, anche ieri notte ci sono stati, insomma, pesanti incursione a Jenin. Se ci puoi un po' fare il quadro della situazione.
Certo, allora, beh, innanzitutto, diciamo, tutto sempre i cuori e gli occhi sono su Gaza, quello che sta succedendo su Gaza, però sì, anche qui in Cisgiordania la situazione non è facile. Effettivamente continuano i raid dell'esercito israeliano nelle varie città della Cisgiordania, soprattutto del nord. Come hai detto tu, Jenin questa notte ha subito una grossa incursione dell'esercito israeliano. Non è la prima volta, era già successo proprio un paio di giorni fa, e quindi queste incursioni, che significa che l'esercito israeliano entra con i bulldozer, distruggono le strade e appunto distruggono anche le infrastrutture. E la mia famiglia di Jenin, sono stata lì di recente, cioè davvero sembra le strade, è tutta fanghiglia, soprattutto nel campo profughi e anche intorno all'ospedale. Tutte le strade che portano all'ospedale sono state distrutte, il che impedisce quindi anche alle ambulanze di fare appunto di portare i feriti, di portare i malati, anche i pazienti, semplicemente i pazienti normali, di accedere alle strutture sanitarie. Strutture sanitarie che tra l'altro sono prese direttamente di mira dall'esercito israeliano, per cui appunto le ambulanze viene sparato addosso, anche agli ospedali, i paramedici vengono spesso fermati, alcuni arrestati, e questo non solo a Jenin, ma è successo anche a Tulkarem. Insomma, c'è un attacco sempre più frequente anche alle strutture sanitarie. E quindi appunto durante questi raid avvengono degli arresti. Stanotte è morto è stato ucciso un ragazzo proprio nei pressi di Jenin, e quindi siamo a un numero di martiri, di persone uccise in Cisgiordania, che dovrebbe essere intorno ai 300 martiri, e un aumento esponenziale degli arresti, per cui appunto il numero di prigionieri politici nelle carceri israeliane è raddoppiato dall'inizio di questa guerra, di questa aggressione israeliana appunto contro i palestinesi, e la situazione dei prigionieri politici è assolutamente indescrivibile. Parliamo di torture di ogni tipo, e per cui appunto una condizione anche nelle carceri che è davvero molto preoccupante.
Anche le modalità con cui fanno l'irruzione, per esempio hanno ucciso questo ragazzo Wissam Kashan, sono entrati sotto copertura, sostanzialmente hanno fatto irruzione in questo villaggio sotto copertura, sono entrati in questa casa e l'hanno ammazzato a bruciapelo. Cioè, sono anche modalità veramente pesanti.
Cioè, sì, certo, assolutamente. Parliamo di metodi assolutamente violenti, l'utilizzo anche di nuove tecnologie militari, per cui anche le città della Cisgiordania subiscono attacchi aerei attraverso questi droni esplosivi o addirittura attacchi dagli elicotteri. Per cui parliamo di, come hai detto tu, attacchi che utilizzano una modalità estremamente violenta, e ovviamente tutto ciò crea anche un trauma nella popolazione, oltre appunto ai danni materiali, alle case e alle infrastrutture. Non vengono attaccati solo quelli che Israele considera appunto terroristi, che poi sarebbero i combattenti dei gruppi armati della resistenza, ma vengono colpiti spesso anche delle persone che non c'entrano assolutamente niente. Qualche settimana fa, quattro fratelli di una stessa famiglia sono stati uccisi per cui cerchiamo di capire anche cos'è la cosa queste famiglie subiscono, ed è una, cioè, è una, sono esperienze, è una violenza che colpisce tutti in modo indiscriminato. Questi attacchi, tra l'altro, alle infrastrutture sono una forma di punizione collettiva, per cui le città non sono più agibili, i servizi non sono più agibili, la vita di tutta la collettività risente di questi attacchi.
Certo, poi come dicevi, il numero di detenuti dal 7 di ottobre in Cisgiordania, siamo quasi a più di 6.300 persone, ma ci sono state anche delle articoli, per esempio di Ediot Aronot, che poi è un giornale israeliano abbastanza conservatore, che ha detto che i funzionari della sicurezza israeliana hanno avvertito che i leader politici potrebbero provocare una terza intifada in Cisgiordania. Cioè, c'è questa preoccupazione fra gli israeliani di una terza intifada, anche perché poi, adesso se non sbaglio, hanno anche impedito ai lavoratori palestinesi di entrare in Israele, quindi di lavorare. E c'è questa possibilità, oppure veramente c'è una volontà politica di portare a un'esasperazione?
Allora, cioè, sicuramente la situazione in Cisgiordania è molto peggiorata in questi ultimi mesi, per le ragioni che hai evocato, ovvero ci sono 200.000 lavoratori che dalla Cisgiordania appunto lavorano in Israel e quindi portano soldi. Ora, tutti questi lavoratori, a causa appunto, sono stati messi dei checkpoint, il passaggio tra la Cisgiordania e Israele è chiuso o comunque molto difficile, per cui tutti, appunto, queste rimesse di questi lavoratori non ci sono più. L'autorità palestinese anche si trova in difficoltà, non riesce a pagare i salari, non riesce a pagare le pensioni, e questo perché l'autorità palestinese non ha accesso a quella parte di budget che è controllata da Israele, perché Israele non gliela sta dando. Quindi la situazione dal punto di vista economico, dal punto di vista anche della sopravvivenza, è molto peggiorato. Ovviamente per quanto riguarda la possibilità di una terza intifada, non avevo letto questo articolo. Diciamo che sicuramente più le condizioni di vita qui diventano difficili, e più aumenta l'esasperazione. Ora, la speranza, sempre ovviamente da parte dei palestinesi, è che i leader politici che sono nelle carceri israeliane vengano rilasciati, e questa, diciamo, è stata anche una strategia dei gruppi armati di Gaza, quella di appunto prendere degli ostaggi israeliani, e tra questi ostaggi ci sono anche dei grandi generali, dei soldati, e la speranza è quella di riuscire a fare questo scambio di prigionieri politici e liberare quindi anche dei grandi leader politici che ora sono nelle carceri israeliane. Bisogna anche dire che la prigione in Palestina funziona anche come un dispositivo di educazione. Diciamo che le carceri palestinesi sono un luogo in cui si produce un'educazione della resistenza, per cui appunto la liberazione dei prigionieri politici vuol dire anche mettere nella società una nuova forza politica. Quindi questa è la speranza, appunto, dalla parte della società palestinese, sicuramente di poter riavere i prigionieri, che quindi è una cosa importante sia da un punto di vista umanitario, ma anche da un punto di vista politico.
Cioè, in prospettiva politica, sono quadri che si sono formati all'interno della resistenza e nelle carceri, e che quindi possono ritornare a organizzare la resistenza.
Sì, sono persone, appunto, ci sono leader politici che erano già ovviamente formati, ma sì, diciamo, c'è una letteratura riguardo su come le prigioni palestinesi funzionano come dispositivo educativo. Però ci sono persone che erano già, ci sono già i leader politici che al momento del loro arresto erano già importanti leader politici, come Marwan Barghouti, persone che erano molto attive anche durante la prima o la seconda intifada, e che sono, appunto, hanno condanne di diversi ergastoli, condanne a vita, persone che tuttora però anche dall'interno delle carceri riescono comunque a essere attive politicamente.
Certo, senti, quello che sembra è che Israele vorrebbe fare della Cisgiordania ogni paese, ogni villaggio una piccola Gaza sostanzialmente, cioè stringerli d'assedio, distruggere le infrastrutture, terrorizzare la popolazione, e i coloni diventano sempre più aggressivi perché si sentono chiaramente sostenuti. Cioè, leggevo da qualche parte che questi nei palestinesi della Cisgiordania si ritrovano nuovamente i coloni, però questa volta vestiti da militari israeliani.
Sì, sì, beh, questo assolutamente c'è, cioè, stato un salto di qualità, se così possiamo dire, dei coloni in termini di equipaggiamento. Durante questi mesi i coloni sono stati armati e effettivamente si vestono in un modo per cui potrebbero anche essere presi per dei soldati. Non è che sono incoraggiati, i coloni fanno parte dell'attuale governo israeliano, ci sono dei ministri importanti all'interno del governo israeliano e sono questi stessi dei coloni. Itamar Ben-Gvir, che è il ministro del governo, lui è un colono e appunto è un sostenitore, cioè è un dichiarato sostenitore dei Kahanisti, che è questo gruppo politico estremamente razzista, estremamente nazionalista, suprematista, il cui scopo semplicemente è quello di eliminare i palestinesi. Comunque sì, al di là dei coloni, l'attacco contro i palestinesi è un attacco che assolutamente sistematico. Cioè, tutto il sistema politico israeliano, che è un sistema politico che si basa sul colonialismo di insediamento, quindi si basa innanzitutto sull'eliminazione della popolazione indigena palestinese. Quindi sì, effettivamente ci sono i gruppi di destra che spingono molto di più, sono molto più determinati, ma è tutto un sistema che effettivamente si basa su questa logica coloniale di eliminazione, annientamento della popolazione indigena. E, per esempio, se vogliamo vederlo da un punto di vista strutturale, c'è l'UNRWA, che sarebbe l'organizzazione che si occupa di fornire servizi ai rifugiati palestinesi, che ora è stata presa sotto attacco da parte israeliana, perché 12 lavoratori dell'UNRWA sono stati accusati di Israele di aver preso parte appunto all'operazione di Hamas del 7 di ottobre. Ora, queste accuse sono state estorte da alcuni prigionieri politici palestinesi, quindi sono dichiarazioni che sono state appunto estorte probabilmente sotto tortura. In ogni caso Israele ha utilizzato questa scusa, che appunto 12 lavoratori del muro su 13.000 impiegati, che questi lavoratori abbiano preso parte alle operazioni del 7 di ottobre, per discreditare tutta l'UNRWA. E subito molti stati europei, tra cui l'Italia, hanno deciso di interrompere i fondi all'UNRWA. Cosa vuol dire questo? Che tutte le persone, quindi tutti i rifugiati che vivono nei campi profughi, non avranno più accesso a servizi di base come la sanità, come l'educazione. E questo è proprio un modo per strangolare la popolazione palestinese. Ovviamente ci sono i rifugiati, ci sono moltissimi rifugiati a Gaza, mi sembra il 70% della popolazione a Gaza è formata da rifugiati, ma ci sono tantissimi rifugiati anche in Cisgiordania. Per cui questo, come dicevi tu, il fatto di rendere ogni città della Palestina una piccola Gaza, fa proprio parte della logica della violenza strutturale e della logica dell'eliminazione di Israele.
Senti, c'è la percezione anche fra i palestinesi, nella resistenza, che ci troviamo di fronte a un salto di qualità, a una fase, per certi versi, decisiva, o forse alla conclusione di quel progetto sionista che prevedeva un Israele senza i palestinesi. Cioè qualcosa che in qualche maniera diventa quasi irreversibile, o che forse appunto è il punto di arrivo di un progetto che ha le sue radici nel colonialismo israeliano del secolo scorso.
Allora, ci siamo forse a un punto di svolta? No, diciamo, questa è una cosa che forse non si riesce a piegare nello spirito dei palestinesi, è questo senso di resistenza. Non c'è il sentimento di essere appunto sulla, come dire, all'estinzione. Per fortuna. E l'attacco di Hamas, l'attacco di gruppi di resistenza del 7 di ottobre, è stato proprio un segnale per mostrare che la resistenza palestinese è ancora viva. Perché prima dell'attacco c'era una situazione come di paralisi, di morte lenta, di morte anche ignorata dalla comunità internazionale, e ora si parlano di Palestina. C'erano dei progetti di normalizzazione tra gli stati arabi e Israele, e quindi che progetti di normalizzazione che negavano la sovranità dei palestinesi, e questi progetti di normalizzazione dopo l'attacco del 7 di ottobre ora vengono rimessi in discussione. Per cui appunto ciò che il popolo palestinese sta dimostrando è che per quanto la violenza coloniale israeliana continui in modo subdolo o in modo eclatante, c'è sempre comunque una forte resistenza a questo progetto di eliminazione.
Sì, certo, infatti stanno dimostrando insomma una grande capacità di resistenza, ma anche gli abitanti di Gaza, che peraltro la maggior parte di loro sono già profughi, perché sono profughi del 48, quindi insomma stanno dimostrando una grande capacità di resistenza, e bisogna dare atto che il 7 ottobre ha riproposto all'attenzione internazionale la questione palestinese, che sembrava appunto, come dicevi, totalmente dimenticata.
Assolutamente, e mi sembra anche che la questione palestinese stia funzionando come una cartina tornasole anche dei rapporti di potere a livello mondiale, e mi sembra che, se analizziamo un po' anche le prese di posizioni dei diversi stati, cioè chi sostiene la Palestina e chi invece sostiene Israele, mi sembra che ci sia proprio una netta divisione tra il nord del mondo, che è allineato a Israele, allineato alla NATO, allineato all'imperialismo, e invece un sud del mondo postcoloniale, che ha vissuto appunto la colonizzazione, che sta dimostrando grande solidarietà per la Palestina e che vuole rimettere in discussione questo l'imperialismo occidentale, il militarismo. E anche all'interno delle società appunto del mondo, in Italia per esempio, la Palestina sta fungendo un po' come da collante anche sociale per queste forze politiche che vogliono rimettere in discussione tutto un sistema basato sullo sfruttamento, sull'imperialismo, il militarismo, il capitalismo.
Una linea di frattura la questione palestinese anche qua nel nord del mondo. Ilian Pappi non a caso parlava di un grande Israele inteso proprio come quel conglomerato di interessi economici, militari, che sostiene un modello coloniale che non è solamente in Palestina, e non è un caso che alla Corte internazionale ce l'abbia portato il Sudafrica, Israele, che ha vissuto sulla propria pelle l'apartheid.
E questo è verissimo, e appunto come dici tu è significativo che sia stato il Sudafrica. Ora è l'Algeria che ha proposto di portare il caso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi un altro stato che ha vissuto il colonialismo. E poi, se vediamo a livello anche sul campo, è lo Yemen, che effettivamente sta facendo delle azioni che non sono azioni veramente militari, sono azioni tutto sommato non violente. Si parla di bloccare le navi che portano gli armamenti o navi commerciali dirette in Israele, e quindi appunto fare questo blocco navale in questo passaggio chiave tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. E appunto anche lo Yemen, uno stato assolutamente impoverito, distrutto da una guerra sostenuta anche dalle potenze occidentali, appunto un'aggressione dell'Arabia Saudita e degli Emirati.
E infatti su questo ti volevo portare, invece in rapporto a quello che stavi dicendo, la totale inanità dei paesi arabi, che per anni si sono sempre come dire coperti con la foglia di fico della questione palestinese, ma che invece quando è il momento sono totalmente immobili, se non complici.
Sì, sì, assolutamente, come dicevo prima, molti stati arabi hanno già normalizzato i rapporti con Israele o stanno normalizzando, ma la normalizzazione effettiva diplomatica è un rapporto, cioè è qualcosa che viene alla fine di in realtà anni e anni di collaborazione che comunque avveniva, collaborazione di tipo economico, per cui sì, esatto, assolutamente. Infatti qui in Cisgiordania, quando durante le manifestazioni non ci si rivolge tanto ai governi occidentali, da cui in un certo senso ci si aspetta anche una presa di posizione pro-israeliana, ma molto malcontento è diretto proprio verso questi paesi arabi, che come dici tu utilizzano la questione palestinese per anche legittimarsi, quindi con una funzione anche di consenso interno, ma che di fatto dal punto di vista concreto non fanno niente per aiutare la popolazione palestinese. Sto parlando dei governi, ovviamente, perché da un punto di vista della società e dei popoli, come sempre, abbiamo reazioni molto, molto diverse. E tant'è che appunto, per esempio, in Marocco le manifestazioni, le dimostrazioni sono state così grandi che stanno costringendo il governo a rimettere in discussione addirittura la normalizzazione.
Certo, per fortuna i sentimenti dei popoli arabi sono ben diversi dai governi. Io non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no chiuderei qui il nostro collegamento.
Tutto, ringrazio sempre tutti quelli che partecipano alle manifestazioni, al boicottaggio e chi fa informazione come Radio Blackout, e niente, un saluto dalla Cisgiordania.
Grazie, grazie del tuo intervento e a presto, ciao.
Ok, ciao.